Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per presentare il film La Bambina Segreta di Ali Asghari al cinema da giovedì 19 settembre 2024. Ben trovato.
Ben trovato a te Federico e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Che storia è questa?
Dal punto di vista narrativo direi che sta nel solco classico del cinema iraniano da Kiarostami in poi, perché è un pedinamento, per dirla alla Zavattini, che tra l'altro sappiamo è una fonte di ispirazione della narrativa del nuovo cinema iraniano, perché in questo caso seguiamo durante una notte a Teheran una ragazza madre con la sua amica che cercano in tutti i modi di nascondere la figlia di una delle due di 2 mesi, perché i genitori di lei hanno annunciato una visita a sorpresa e siccome in Iran purtroppo non c'è la libertà di essere ragazze madri, sposate eccetera eccetera, la figlia è segreta rispetto ai genitori e rispetto alle autorità, e perciò in questa odissea che noi seguiamo tutta d'un fiato, il film poi ha una durata di 86 minuti, quindi è tutto ben concentrato anche emotivamente, con molti piani sequenza tra l'altro che quindi cinematograficamente aiutano lo spettatore ancora di più a inserirsi in questa ricerca senza fiato in qualche modo, però incontriamo vari aspetti della società iraniana e della sua configurazione repressiva, non solo dal punto di vista delle leggi, ma anche culturalmente da parte di molte parti della società nei confronti delle donne. Ma quello che scopriamo è che appunto questa parte più culturale non è molto distante da vari aspetti di oppressione anche di fatto culturale nei confronti delle donne che possiamo ritrovare anche nel nostro occidente ufficialmente più sviluppato e più avanzato, ma in realtà anche in Italia abbiamo molte sacche in cui ancora bisogna lottare per la piena libertà della donna, perché un conto è dire parità ed è giusto, ma è anche proprio una questione di libertà e di autodeterminazione. Quindi in questo film, che totalmente narrativo da un certo punto di vista, però emergono tantissimi temi e tantissimi spunti, e questo è il tipo di cinema che per Cineclub Internazionale è da privilegiare, nel senso dal nostro punto di vista, per il nostro catalogo naturalmente, non in assoluto, e quindi ci interessa molto che sia un film che prenda lo spettatore da un punto di vista narrativo della fabulazione, ma che porti a riflettere su una serie di punti e di situazioni critiche, sia da un punto di vista legale, circoscritte quindi a un paese teocratico, ma anche da un punto di vista culturale, quindi qui il problema diventa più universale.
Cosa hai apprezzato particolarmente di questo lavoro?
Con questa capacità narrativa di Ali Asghari, che viene aiutata anche cinematograficamente dai molti piani sequenza, quindi la capacità di unire l'aspetto prettamente cinematografico all'aspetto narrativo, e in questo aspetto narrativo poi incontrare i temi. Ecco, non è il tema il film, ma il film è una narrazione che ti porta a incontrare i temi, e questo è diverso dal suo film uscito l'anno scorso, cioè Kafka Teheran, che pure è stato molto apprezzato. Questo è più nel solco narrativo, più come il suo primo film Disappearance del 2017, il suo primo lungometraggio, che ha fatto molti molti cortometraggi, e anche quello è ambientato in una notte ed è più narrativo.
Che percorso ha fatto a livello internazionale?
Ha debuttato al Festival di Berlino nella sezione Panorama, poi ha partecipato a molti festival dove è stato premiato, e anche in Italia ha vinto il Met Film Festival, e questo ha dato anche prestigio al film in Italia in attesa dell'uscita. Il suo titolo originale in iraniano è Safarda, e in inglese Until Tomorrow, che vuol dire fino a domani. Ma noi l'abbiamo intitolato La bambina segreta perché si tratta di una bambina segreta, ma a tradurre letteralmente il titolo originale si sarebbe rischiato l'omonimia con tanti altri titoli simili che sono usciti negli ultimi anni, e quindi in questo senso abbiamo spostato sull'altro aspetto della storia. Però suo percorso internazionale, appunto, come ho già citato, è molto interessante e molto prestigioso, con le uscite poi anche in Francia, eccetera, in vari paesi europei e anche ex europei. E questo perché adesso uscirà anche in Svizzera, tra l'altro, perché è un film che comunque prende a livello universale, come ho detto. E questo secondo me è molto importante, anche perché lo abbiamo voluto far uscire in questi giorni in cui ricorre il secondo anniversario della morte violenta di Mahsa Amini, perché morta nelle mani della polizia solo perché si ribellava all'obbligo di indossare il velo. Quindi un'istanza di libertà che noi rilanciamo, e per questo il film ha anche il patrocinio di Amnesty International e del movimento nella sezione italiana di Donna Vita Libertà. Infatti agli eventi romani parteciperà anche Parisa Nazari, che rappresenta questo movimento in Italia.
Che uscita sarà?
Tutto il territorio nazionale da nord a sud, e tra l'altro raggiungeremo, credo entro le prime due settimane, una trentina città, e tra l'altro nella prima settimana andremo in giro da una città all'altra con Ali Asghari a incontrare il pubblico. Ovviamente la presenza fisica di un regista impedisce di essere dovunque, ma cercheremo di essere nelle principali, intese nel senso di più grandi, con Ali. Quindi partiamo da Napoli il 19 settembre, poi Roma, dove saremo sia al Delle Province sia al Tater con Anni Moretti, che ha apprezzato molto il film, questo è anche un elemento che ci fa molto piacere sottolineare. Poi saremo a Firenze e Bologna, poi a Milano e a Padova, poi a Brescia e a Bergamo, e infine a Genova. E quindi questo giro comunque consentirà al pubblico di incontrare e interloquire direttamente con Ali. Ma in ogni caso saremo in tante altre città, tra cui Torino, Cagliari, Bari, Perugia, eccetera. Quindi anche avvicinandosi semplicemente al film, comunque si può godere di quest'opera da un punto di vista cinematografico, ma anche sostenere, dare un apporto anche morale a questa battaglia che mi sembra importantissima di libertà.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere le sale?
C'è la pagina Facebook di Cineclub Internazionale, c'è il sito web cineclubinternazionale.eu.
Il film La bambina segreta di Ali Asghari al cinema da giovedì 19 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. A presto!
A presto, grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori e andate al cinema. Grazie.
Con Maura Del Pero, regista del film Vermiglio, al cinema da giovedì 19 settembre 2024. Ben trovata.
Grazie, ciao, ben ritrovato.
Che lavoro è questo?
Quale? Quello del film o quello della promozione? Perché di colpo ne è iniziato un altro. Io pensavo che finito il film mi sarei riposata, invece è iniziato un altro, bellissimo, però un altro lavoro. Poi l'anteprima è già iniziata in Trentino, non so se è in Alto Adige, e poi un po' di anteprime con me, Roma, Torino, Milano, Bologna, quindi mi faccio un po' un tour, e poi insomma sì, va in tutte le sale. Parla della storia di una grande famiglia di montagna e di un piccolo paese nelle quattro stagioni tra il 1944 e il 1945, quindi è un film stagionale che inizia con la neve e finisce nell'autunno attraversando l'estate e la primavera, e narra di come l'irrompere della guerra attraverso un soldato che si rifugia in paese cambi un po' le sorti della famiglia e in particolare della sorella maggiore, della figlia maggiore.
Come nasce tutto?
Preparando, sono scritto un altro film, ero orientata altrove e poi è venuto a mancare mio padre. Sono quegli eventi che così cambiano un po' tutto, le priorità, la pancia, la testa e il cuore. E mi sono ritrovata a scrivere di lui e della sua famiglia, che era una famiglia appunto di montagna. Inizialmente era una struttura privata, però poi invece si è trasformato. Ho girato il volante, sono andata da un'altra parte, ho lasciato dove stavo scrivendo e mi sono ritrovata a scrivere di di luoghi e di persone che conoscevo bene, o comunque la ispirazione appunto era molto realistica, documentaria, però in un tempo in cui non li ho conosciuti perché non ero ancora nata, e quindi di conseguenza poi anche a fare molta ricerca storica e antropologica sul luogo. Ho fatto tante interviste per insomma ricostruire più precisamente e meticolosamente possibile un mondo che è appunto il mondo di estrazione contadina di quegli anni, questa valle trentina.
Su quali aspetti ti sei voluta focalizzare?
È un racconto quotidiano, un racconto domestico, è un racconto di guerra senza la guerra, perché non vediamo mai il campo di battaglia, non c'è la trincea, c'è un po' la trincea domestica. C'è la guerra di chi rimane a casa ad attendere gli uomini che tornino, e che in generale ad attendere che la guerra finisca e la normalità torni, che quindi non ci siano più tante restrizioni economiche, che tutta la vita insomma non sia più così deprivata. E quindi è un racconto dai toni, se vuoi, appunto per particolari e quotidiani e rurali, però ecco, poi il film è spaccato in due perché poi questi toni si agitano. Un evento che appunto altera i toni, e i toni poi diventano quelli della tragedia e poi la rinascita.
Rispetto a quell'universo, che impressioni hai?
Io non volevo fare un film meno nostalgico, stava meglio, non stava peggio, né giudicante rispetto a una serie di cose che forse oggettivamente sentiamo migliorate. A me piace molto mettere le cose sul tavolo per poterne parlare metaforicamente con uno spettatore, che sia uno spunto di riflessione poi personale per tutti. Quindi cerco di essere la prima osservatrice di un mondo per far sì che lo spettatore poi ci entri il più possibile. Cioè, la mia speranza è che gli spettatori si siedano per un paio d'ore negli umori di quella cucina di montagna al freddo e che vivano un po' di tempo con questa famiglia. Quindi non c'era una volontà, ecco, di sguardo analizzante o con un pensiero specifico su come si stesse in quel momento, ecco.
Che uscita sarà?
Ho già iniziato con delle anteprime, sono andate benissimo, ne seguono ora delle altre. Ne abbiamo a Roma, Milano, Torino, Bologna, si sono dovute aggiungere delle proiezioni perché era sold out, la prima mi introduce Giuseppe Tornatore, quindi insomma tutto promette molto bene. È iniziata molto bene, anche questo prima anteprime ho trovato un pubblico molto caloroso, molto contento, emozionato perché sono finito.
C'è uno spazio web per sapere dove vederlo, in quali sale?
Più o meno, mi ricordo a memoria, Quattro Fontane, venerdì c'è Greenwich e Giulio Cesare, a Roma e a Milano sono l'Anteo, il Beltrade e il Colosseo, a Torino il Nazionale, a Bologna il Rialto. Credo che sia un inizio soprattutto su tutte le grandi città e poi vada in tutte le province.
Il titolo come viene fuori?
È proprio legato al luogo che ha dato origine a tutto. Vermiglione è una tonalità del rosso, ma è prima di il nome di questo paesino di montagna dove è nato mio babbo, mio nonno, insomma tutti i miei parenti da parte paterna, e per un nome mi è sempre piaciuto molto, anche se l'ho sempre sentito poco adeguato perché è un luogo di alta montagna dove direi che la dominante di colore è l'azzurro, il celeste infatti è quella la dominante del film. Però sì, ci siamo chiesti a lungo se ce n'era un altro con cui ha girato il film in fase di sviluppo, che era La sposa di montagna. Poi avevamo sentito che forse è troppo così classico, che raccontasse fin troppo, e ci piaceva molto questo titolo secco e anche così che potesse generare curiosità senza raccontare tutto.
Il film Vermiglio al cinema da giovedì 19 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Maura Del Pero. A presto!
Grazie mille.
Con Milad Tanchir, regista del film Anywhere, Anytime, al cinema da mercoledì 11 settembre 2024. Ben trovato.
Grazie.
Cosa hai raccontato?
Racconta gli invisibili, diciamo, tante persone che tutti i giorni vediamo forse fuori dalla stazione dei treni, sui marciapiedi ad angoli delle piazze, sono le figure che incontriamo però non vediamo, e penso e spero che il nostro film un po' racconti e metta luce su questi invisibili. in particolare racconta la storia di Issa, che è un immigrato clandestino di Senegal che comincia a fare il lavoro di rider, però a un certo punto gli viene rubata la corsa bicicletta e lui intraprende una odissea per la città per trovarla.
Come nasce l'idea del progetto?
Io nel 2018 mi sono interessato, diciamo, a questo mondo dei rider, e soprattutto per la composizione di chi era fatto, diciamo, chi fa questo mestiere, alcuni italiani all'ultima spiaggia, alcuni immigrati all'inizio, quindi mi era interessato molto anche per la natura quasi senza identità, priva di individualizzazione, questo tipo di lavoro. E sono andato in un'estate intero con un rider africano per fare consegne a te, nei ristoranti, e ovviamente subito appunto, che per alcuni di loro la bicicletta vuol dire sopravvivenza, e quindi l'idea iniziale nasce da lì.
Come hai lavorato poi alla sceneggiatura?
È andato bene, io l'ho scritto con altri due collaboratori, Jaime Alonge e Daniele Gaglianone. Io, essendo il mio primo film di finzione, venendo dal documentario, volevo un testo in italiano, abbia una certa qualità, e per questo motivo, anche altri motivi, ho deciso di scriverlo non da solo, però ripeto, anche per la plausibilità, e venendo dal documentario, il 90% delle cose che abbiamo scritto o l'ho vista in prima persona, qualcuno mi ha raccontato, quindi quel rimanere fedeli a realtà, diciamo, era l'obiettivo principale anche durante la scrittura.
Quali sono stati per te gli elementi centrali di questo racconto? Cosa volevi raccontare?
Io volevo dire che, non lo so, 75 anni dopo il film di De Sica, ancora una bicicletta può cambiare la vita di una persona, però solo volevo dire chi sono questi nuovi da biciclette, mettere luce su chi sono quelli che adesso nelle nostre strade lottano per sopravvivenza.
Come hai scelto i tuoi protagonisti?
Ho trovato i protagonisti attraverso un processo di più di 2 anni che ho incontrato tanti, attraverso casa di accoglienza, progetti di immigrati, dormitori, ho fatto quasi 200 incontri con i ragazzi, fra i non attori, quindi ho avuto fortuna che tra questi ho trovato Ibrahim Sambu, che lavora con Alto Po, che è un ristorante a Torino, però ha attraversato tantissime tappe del viaggio, che anche il protagonista del film lo fa, e quindi è stato un street casting tra la casa di accoglienza e progetti di immigrati.
Com'è stata la lavorazione con i tuoi interpreti?
È andato bene, essendo non attori, essendo non professionisti, il film e la scrittura, diciamo, era al loro servizio, quindi abbiamo cercato di costruire i personaggi su verità di persone che avevamo scelto, insomma.
Il titolo? Come viene fuori il titolo?
Anywhere Anytime, vabbè, a parte che si riferisce al slogan della compagnia di delivery, ma dall'altro lato vuole suggerire che questa storia di sopravvivenza di un disgraziato è una storia di Anywhere Anytime, come anche la lezione politica di moralismo. In generale sono le storie che valgono, possono succedere ovunque in qualsiasi momento, quindi parte di compagnia di delivery che promette che questi rider, questi ragazzi ti porteranno il cibo quando e dove vuoi, dall'altro lato anche suggerisce che questo tipo di storia è una storia per Anywhere Anytime, insomma.
Com'è stata come esperienza per te?
Bello, indimenticabile, comunque ci hanno voluto 6 anni per fare questo film, dalla ricerca, dall'idea fino adesso che esce, quindi è stata una fetta importante della mia vita e della mia esperienza, e credo che raccolga un po' tutte le emozioni, considerazioni, ansie, che comunque anch'io da straniero qua più di 10 anni ho avuto modo di toccare, quindi sono contento che ho avuto la possibilità di esprimerlo, insomma.
Che uscita è in quante sale?
Non so, abbiamo cominciato un tour a Torino, a Milano e a Firenze, quindi per una decina di giorni cerchiamo di tenerlo in sala, e poi sai come funziona, dipende da anche come andrà, e se spero ci sarà una possibilità di tenerlo ancora in sala o fare un secondo giro di tour.
Come sono state le prime risposte con il pubblico?
Molto buono, direi, molto buono, anche tante recensioni che sono uscite da dopo Venezia, dopo Festival di Toronto, italiani, internazionali, sono maggiormente, sono quasi tutti molto positivi, anche feedback dell'audience è stato molto positivo, la sala sembra emozionata, coinvolta, quindi sono contento.
Il film Anywhere Anytime al cinema da mercoledì 11 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Milad Tangshir. A presto!
Grazie.
Il regista Paolo Fazzini sul suo documentario Una vita all'assalto, in proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, alla presenza del cast giovedì 19 e domenica 22 settembre 2024 al termine della proiezione. Ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Cos'è questo lavoro?
Questo è un lavoro che avevamo in cantiere da più di 2 anni e grazie a Francesco Principini, che è il coregista, e a Paolo Guerrieri, che è il montatore e coautore insieme a me, sono insomma loro le prime persone che mi hanno iniziato ad assistere in questo percorso. È un lavoro che volevamo fortemente perché conosco e frequento Assalti Frontali dai primissimi anni 90 e la mia sensazione è sempre stata quella che non gli fosse ancora attribuito il merito che hanno, ecco, e non solo da un punto di vista musicale. Siccome, ripeto, ho vissuto tanto quegli anni e anche gli ultimi anni, sapevo cosa stava facendo Luca militantane, le scuole, eccetera, abbiamo avuto la sensazione che fosse ora di fare un documentario, ecco.
Come l'hai strutturato?
Il volere di tutti era quello di non fare un'operazione nostalgica, cioè ovviamente c'era da raccontare gli inizi degli anni 90 di Assalti, quindi da Onda Rossa Posse, e ovviamente sono partiti da Radio Onda Rossa per poi trasformarsi in Assalti Frontali, con tutte appunto le trasformazioni che hanno avuto nelle formazioni musicali. Però volevamo anche raccontare quello che stanno facendo oggi. Il lavoro è incentrato su Luca, che è il membro del gruppo che l'ha fondato e che porta avanti tuttora l'attività. Per cui, da un punto di vista proprio di struttura, c'è una forte alternanza tra passato e presente. Proprio nella costruzione della narrazione volevamo che ogni sequenza del passato fosse collegata a qualcosa di attuale, proprio per far capire che questa storia di Assalti Frontali continua tutt'oggi.
Su quali elementi l'hai voluto centrare?
È una bella domanda, ce ne sono tantissimi, perché tantissimi sono gli ambiti che coinvolgono Assalti, la musica prima di tutto, con i testi, con le basi, con i live, tutta una storia di live molto intensa, però la loro storia si intreccia anche alla storia d'Italia, dal 90, insomma dalla Prima Repubblica fino a oggi, e soprattutto anche le trasformazioni che la nostra società ha avuto. La musica di Assalti ha sempre raccontato dal 90 a oggi con i brani quello che stava succedendo intorno a noi, da un punto di vista sociale, politico, una storia di quartiere come una storia universale, e questo insomma ci ha felicitamente costretti a parlare di tante cose. Appunto era per questo, non ci interessava fare un biopic di un gruppo musicale, ma ci piaceva raccontare come la musica, appunto la musica di Assalti, può trasformare anche una società, perché loro sono anche degli attivisti che prendono parte a molte iniziative, e a raccontarci quello che ci sta succedendo intorno.
Oltre a loro, quali sono stati i tuoi interlocutori e interlocutrici?
Non avevamo intenzione di mettere tantissime interviste, perché la voce principale è quella di militantà, e avendo il protagonista di tutte le vicende a disposizione, insomma, non ci siamo sentiti di mettere tantissime voci. Abbiamo messo delle voci che apparentemente non c'entrano nulla con il rap e con la musica, ma che possono raccontare bene degli aspetti dell'arte. Per esempio abbiamo Elio Germano, che è un attore, ma sappiamo quanto sia presente insomma nelle situazioni attuali, no? Tra l'altro anche lui ha un gruppo rap, ma non parla di rap, parla di come un artista dovrebbe comportarsi di fronte alla realtà che cambia. Abbiamo Caparezza, che sia un musicista, sì, ha dei legami col rap, però è più coinvolto nella vicenda personale di Luca, che appunto vive anche Caparezza, che è quella di vivere con l'acufene. Abbiamo Gino Castaldo, che è un giornalista musicale. Abbiamo ovviamente S1, che è stato il producer di Banditi. Abbiamo Carlo Martelli, che è un manager discografico, un producer discografico che ha portato Assalti a fare l'unico disco in major, che appunto è Banditi. Insomma, sono delle partecipazioni valutate in maniera molto oculata, ecco.
Cosa ti ha impressionato maggiormente di questa parabola?
La cosa di cui abbiamo sempre discusso e che credo che poi abbia convinto anche i Manetti, Bros, Pier Giorgio Bellocchio, tutta la Monpra, cioè, tutte le persone che si sono strette poi attorno a questo progetto e che hanno reso possibile che ne venissimo fuori, insomma, in maniera più efficace possibile. Poi apro una parentesi, insomma, poi i Manetti avevamo già collaborato con Assalti per la trilogia dei videoclip di Banditi, per cui erano proprio dentro a questa vicenda di Assalti. La cosa che ci colpisce sempre è che oggi è sempre più raro trovare nella musica, come nello spettacolo, delle realtà come assalti puntali, cioè che cantano quello che vivono e vivono quello che cantano. Cioè questo binomio, anche e soprattutto nel rap, è sempre più difficile trovarlo. Il rap è sempre stata una musica, fin dagli albori, fin dal Bronx, una musica che deve parlare di quello che succede, deve raccontare quello che succede, e secondo me negli ultimi anni anche nel rap italiano un po' si è persa questa cosa, almeno nel mainstream, e invece assalti lo fanno ancora, ed è questo che probabilmente colpisce tutti, anche uno spettatore di questa vicenda.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Essendo, va bene, un documentario musicale, ma proprio anche il lavoro che è stato fatto sul sonoro merita di essere gustato in una sala cinematografica, quindi ad alto volume e in una situazione immersiva. È molto attiva la pagina dei social per seguire quello che succederà al documentario, quindi su Instagram potete seguirlo proprio nella pagina del documentario, che è Una vita all'assalto, anche alla pagina di Montacem, che è la produzione e la distribuzione del documentario, e con i relativi Facebook. Insomma, la cosa migliore è seguirci sui social.
A presto!
Grazie a voi, grazie a voi.
Il regista Paolo Fazzini sul suo documentario Una vita all'assalto, in proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, alla presenza del cast giovedì 19 e domenica 22 settembre 2024 al termine della proiezione. Con Carlo Luglio, regista del documentario Dadapolis, in proiezione a Roma al Cinema Farnese lunedì 23 settembre 2024. Ben trovato.
Ben trovato a te, Federico, e grazie sempre per la tua disponibilità.
Cosa hai raccontato?
Abbiamo raccontato che l'abbiamo girato insieme a Fabio Gargano, che è appunto il coregista e anche montatore, e con i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Nell'arco di 7 mesi abbiamo prima girato e poi iniziato a montare, cioè nel 2023, dalla primavera fino all'autunno, su una serie di litorali partenopei, partendo dai luoghi dell'abbandono di Vigliena, di San Giovanni a Teduccio, fino ad arrivare a Pozzuoli, quindi tutta la costa, attraversando bellezza e rovina, e mettendo in queste conversazioni ambientate, canzoni ambientate, performance ambientate, circa 60 artisti partenopei, artisti che desideravamo fossero con uno sguardo non solo puntato alle trasformazioni di Napoli ma anche del mondo, e che raccontassero appunto in una sorta di polverizzazione quello che poi è diventato il caleidoscopio, appunto, che si ispira liberamente soltanto alla struttura del caleidoscopio della Ortese, che si chiama proprio Dadapolis, caleidoscopio napoletano, però quello in quel caso era realizzato da scrittori, filosofi, sociologi, fino alla fine del Novecento, scritti, raccolti. Qua sono invece i pensieri di questi artisti, le parole e le note. E abbiamo conversato, abbiamo fatto contare tra di loro sui grandi temi delle migrazioni, dei cambiamenti climatici, della gentrificazione, della turistizzazione di grandi città. E questo è raccolto proprio in queste location suete, spesso divergenti, e con una sorta di impegno archivista, come ci piaceva poi far decare a loro. Poi ognuno invece ha le proprie idee, c'è chi la fa per se stesso, chi la fa invece per cercare di dare un senso ai cambiamenti, o comunque porre dei dubbi, degli interrogativi a chi ne fruisce, insomma. E poi è diventato anche un omaggio implicito a Enzo Moscato, il grande drammaturgo, cantante, attore, filosofo, che ha partecipato come ultima sua apparizione proprio in questo nostro documentario, ma più che un documentario lo chiamerei un docufilm. Ci sono parecchie scene anche di performance, penso stesso ad altri testi di Moscato interpretati da Tonino Taiuti, che inizia proprio il film, a Cristina Donadio, Emanuele Valenti, che invece interpreta un profugo che conta quanto il nostro Mediterraneo sia un mare multietnico, dove arrivano e vengono accolte tutto più a Napoli. La peculiarità poi è quella che appunto tutti questi quadri sono intrecciati tra di loro, e stati a delle fie di grandi fotografi, che penso che ne sono Letizia Battaglia, a Luciano Ferrara, insomma a Antonio Biasucci, partecipano a pittori, a artisti come Bianco e Valente, a Sergio Fermariello, insomma, Lorit, che pure è presente, Arp, che disegna Scrivete, quindi c'è una continua migrazione anche tra i loro dipinti, le loro performance, le loro installazioni e quelle che sono le loro conversazioni e il paesaggio. Il paesaggio diventa un elemento fondamentale, soprattutto questo paesaggio appunto liminale al litorale, quindi tutti i porti, però il porto mercantile, il porto dove migravano verso gli Stati Uniti i nostri migranti negli anni 20, il porto abbandonato ormai alla speculazione, al degrado, dove stanno arrivando i cinesi, e però anche la bellezza abbagliante di Palazzo Donnan, di altri luoghi posillipini, dove invece là proprio in questo sottomondo, perché poi negli antri di questo Palazzo Donnana ci sono alcune performance proprio nelle caverne, nel tufo, è una città che è costruita sul tufo e quindi questi artisti performano anche lì. Insomma, è veramente un caleidoscopio, però per ora siamo stati a Venezia, alle giornate degli autori, è andata molto bene, speriamo di dare lunga vita a questo lavoro.
Siamo in vista anche di una distribuzione in sala?
No, stiamo provando ad invitare proprio lunedì, anzi se qualcuno ascoltasse prima di lunedì e vuole venire al Farnese alle ore 19, lunedì 23, siamo ben felici, sì, abbiamo dato comunque a due o tre distributori il film. È un film che non è popolare, è proprio il controcanto di quello che poteva essere, con tutto il rispetto, il film della moglie di Sting, che racconta appunto lo stereotipo, la napoletanità, pure il crime, oppure la redenzione. Qua raccontiamo invece proprio non il lato oscuro assolutamente, ma proprio l'autenticità di questi artisti che rappresentano Napoli tanto e più di quelli che invece sono mainstream, insomma.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Bronx Film, infatti è l'ultimo film prodotto da Gaetano Di Vaio prima di scomparire, in coproduzione con Movies Event, con la Film Commission Campania e con l'Accademia di Belle Arti. Per ora non abbiamo fatto ancora un sito, però i nostri materiali sono poi consultabili sulle nostre pagine di Instagram di Carlo Luglio e Fabio Gargano, insomma.
Documentario da Dapolis a Roma al Cinema Farnese lunedì 23 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al coregista Carlo Luglio. A presto!
Grazie a te e Palestina Libera.
Con Pasquale Scimeca, regista del film Il Giudice e il Boss, al cinema da mercoledì 25 settembre 2024, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Cosa hai raccontato?
Ho raccontato la storia del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lienemi Mancuso, che per primi ebbero il coraggio di indagare sui corleonesi, di portarono a processo, furono tutti assolti purtroppo, e poi alla fine persero la vita insieme, la mattina del 25 settembre del 1979, perché furono suicidati dalla mafia.
Come nasce questo film?
È un lungo percorso artistico, culturale, chiamalo come vuoi. Io ho iniziato a occuparmi di temi che riguardano la mafia, comunque dal punto di vista di chi la mafia l'ha combattuta, tanti anni fa, con un film che si chiamava I briganti di Zabut. Poi me ne sono rioccupato con il film Placido Rizzotto, che racconta proprio la storia di un contadino dirigente della Camera del Lavoro dell'epoca, che venne ucciso anche lui dalla mafia dei corleonesi, perché era di Corleone, Placido Rizzotto. E poi ho continuato questo percorso, perché insomma volevo un po' concluderlo, tra virgolette, occupandomi della vita e delle opere di questo il giudice Terranova, che insomma era il giudice che per primo si dedicò ad indagare i corleonesi, e del suo amico collaboratore, il maresciallo Lienemi Mancuso, che è stato insieme con lui per più di 20 anni. Quindi è un percorso lungo che ha un filo che conduce tutto questo percorso culturale e artistico che riguarda il mio cinema. Il concetto principale è questo: ribaltare quello che il cinema purtroppo ha fatto in questi decenni, e cioè quello di mettere al centro come protagonisti dei film i mafiosi. A me invece interessa mettere al centro dei miei film chi la mafia l'ha combattuto, le loro vite, le loro storie sono altrettanto drammatiche, sono forti, sono belle e soprattutto sono, io credo, sono utili anche per i giorni nostri, quando si tende a dimenticare l'esistenza della mafia, di partita che la mafia non esiste più, che è stata sconfitta, eccetera, eccetera, cosa che non è assolutamente vera. La mafia è presente più che mai, forse ha solo cambiato volta, però nell'economia, cioè gestisce centinaia di miliardi ogni anno che vengono immessi nel mercato dell'economia legale, eccetera, eccetera, e soprattutto nel sud continua a mantenere questa oppressione nei confronti della gente che per paura, insomma per tanti motivi, subisce questa presenza nefasta.
Di questa vicenda che cosa ti ha impressionato maggiormente?
La cosa che più ti impressiona quando ti occupi di questi temi, soprattutto quando guardi le cose dal punto di vista di chi la mafia l'ha combattuto, che spesso erano e sono poliziotti, giudici, eccetera, quindi la rappresentante dello Stato. Cioè, quello che più ti colpisce da questo punto di vista è che lo Stato spesso non era a fianco dei suoi, diciamo, servitori, ma era a fianco della mafia. Cioè, molto spesso, anzi quasi sempre, chi combatteva la mafia negli anni passati era, diciamo così, osteggiato in primo luogo dai loro stessi colleghi e degli altri giudici, degli altri rappresentanti delle forze dell'ordine, eccetera, ed era isolato, soprattutto rispetto alla politica. Cioè, la politica era sempre stata, si escludono i casi straordinari di Pio La Torre, insomma, di chi, partiti che ormai ce la combattevano veramente sul terreno, la maggior parte poi della politica invece poi quando studi queste cose scopri che è anche della mafia.
Di questa storia nel film, su quali elementi ti sei voluto concentrare?
C'è una frase che dice Cesare Terranova, che è esattamente la stessa frase che dice per Paolo Pasolini poco prima di essere ammazzato, ed è questa: dice, io ora so la verità, ma mi mancano le prove. Dice, io ora so la verità, subito dopo sono ammazzato. Cesare Terranova dice, io so la verità, ma mi mancano le prove, per questo ora io ritorno a fare il giudice, perché il giudice Terranova a un certo punto della sua vita, disgustato, umiliato e offeso, ha lasciato la magistratura per andare in Parlamento, che voleva stare nella commissione antimafia e voleva fare delle leggi che poi sono state fatte, firmate insieme con Pio La Torre per combattere la mafia. E allora il giudice dice, ma mi mancano le prove, torno in tribunale per poterle raccogliere. Che vuol dire tutto questo? Qual è questa verità di cui parlava Paolo Cosadini e di cui parla con molta più conoscenza delle cose, perché è un giudice, quindi sapeva, aveva indagato per tutta la vita, quindi sapeva le cose. Qual era questa verità? La verità è antica, è vecchia, no, ma è anche nuova. È quello che successe nel 1947 a Portella della Ginestra. Portella della Ginestra è un luogo della Sicilia, simbolico, ma lo era già anche prima, perché era il luogo dove si riunivano i lavoratori già a partire dall'Ottocento, il primo maggio, per festeggiare, cioè per fare una festa, portavano le famiglie, i figli, eccetera. Ebbene, nel 1947 è successa una tragedia immane, cioè il bandito Giuliano, si dice, ma in realtà dietro Giuliano c'erano anche le forze della mafia, non solo, ma anche c'erano le forze all'epoca dei servizi segreti americani, eccetera. Sparano sui contadini e uccidono 13, ci sono stati tanti feriti, insomma è stata la prima vera strage, per virgolette, di Stato. Perché di Stato? Perché poi Giuliano per tanti anni minacciava a tutti, dicendo che aveva dei fogli scritti da lui dove diceva i nomi e i cognomi dei mandanti della strage di Portella della Ginestra. Questo è il punto centrale, la verità. Non si è mai saputo chi sono stati questi mandanti, e scoprire che sono stati questi mandanti significava e significa forse ancora oggi capire dove sta il punto centrale dell'alleanza tra la mafia e lo Stato per sconfiggere a quei tempi i contadini e poi in generale per combattere tutti i grandi movimenti che ci sono stati in Italia, 68, la strategia della tensione, eccetera, eccetera, le stragi sui treni, quella di Bologna e così via.
Che distribuzione sarà?
La distribuiamo noi, perché insomma è complicato distribuire un film così. L'Arbash, che è una produzione e distribuzione, quindi una distribuzione un po' particolare, perché iniziamo, andiamo a step, per stadi, andiamo dalla Sicilia e poi andiamo avanti tutto il resto dell'Italia, coinvolgendo anche le scuole, le associazioni, insomma tutti quelli che vogliono aiutarci a capire qual è questa verità che manca, questo punto della verità che manca, che noi cerchiamo di affrontare nel film. Noi il 25 facciamo quest'anteprima, perché il 25 di settembre è il giorno dell'omicidio di Giudice Terranova, del maresciallo Lenin Mancuso, e noi proprio quel giorno farli rinascere alla conoscenza delle persone, ci rivolgiamo anche ai docenti, ai dirigenti scolastici, a chi lavora nelle scuole. Noi siamo disponibili per il film e anche a seguirlo, ma è possibile, cioè, di essere presente, io insomma e anche Tori, eccetera.
Il film Il giudice e il boss al cinema da mercoledì 25 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Pasquale Scimeca. A presto!
A presto, grazie a voi, buona giornata.
Con Manuel Giuno, direttore artistico di Arte Settima Festa, a Roma Angelo Mai, dal 19 al 22 settembre 2024, ben trovato.
Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno.
Raccontaci cos'è.
Noi qualche anno fa, questa è la quarta edizione di questo festival, avevamo un progetto sul cinema che era legato principalmente alla scrittura di articoli e comunque molto spesso autori di cortometraggi, che erano spesso delle promesse per il futuro e speravamo che avrebbero poi prima o poi fatto dei lungometraggi. E ci capitava quindi spesso di parlare con questi autori e ci dicevano spesso che i festival comunque in cui andavano erano spesso delle realtà in cui poi alla fine non era altro che un riciclo spesso di bandi pubblici, di luoghi in cui il pubblico poi alla fine non aveva mai spazio, in cui non c'era un vero incontro collettivo, in cui non c'era un network di persone, in cui mancava un po' lo spirito costruttivo. E spesso non erano neanche delle realtà poi lanciate da giovani, ma erano realtà magari lanciate da grandi organizzazioni, istituzioni o comunque da realtà anziane che non promuovevano poi fondamentalmente i nuovi talenti, ma spesso erano dei corsi di grandi autori che magari appunto cercavano di riconoscimenti nei festival attraverso poi la realizzazione di cortometraggi con bandi. Quindi sostanzialmente ci siamo detti: facciamo un festival under 35 dove c'è cinema con i cortometraggi, concorso, ma soprattutto anche musica, incontro, dialogo, possibilità per tutti i giovani registi, autori, attori di conoscersi veramente, no? Di fare quella rete culturale che poi manca da tanto tempo, no? Soprattutto in questo settore come quello cinematografico. E questo è bellissimo perché poi vedi naturalmente momenti di grande serietà, di discorso sull'industria, sull'arte cinematografica contemporanea, però poi vedi anche dei momenti di festa tutte le sere in cui gli stessi autori che magari erano in un dibattito costruttivo il pomeriggio si ritrovano a bere una birra insieme e ascoltare la musica, no? Quindi era un po' questo il nostro obiettivo e devo dire che dopo 4 anni comunque ogni anno riusciamo sempre a mantenere questo spirito. Poi l'Angelo Mai, che è la location in cui ci troviamo, un posto bellissimo, un posto in cui si fa cultura sempre dal basso, e vicino a Terme di Caracalla, quindi è un luogo che rispetta assolutamente la necessità di fare della cultura un atto collettivo, non uno spettacolo dove paghi il biglietto, entri, guardi, esci.
Come è articolata questa 4 giorni?
Sono molto interessanti questi 4 giorni, ci siamo riempiti di cose, ma sostanzialmente il primo giorno una cosa che può interessare tanto al pubblico è la proiezione di un lungometraggio in collaborazione con Mubi, che è una piattaforma streaming tra l'altro molto molto interessante, di Tommaso Sant'Ambrogio. Proietteremo il suo film d'esordio, Gli oceani sono i veri continenti, che è veramente un film d'esordio bellissimo in bianco e nero che ricorda molto Roma di Cuarón ed è piaciuto tantissimo a tanti di noi e non vediamo l'ora che il pubblico possa vedere questo film, perché è sempre bello quando il primo film di un regista italiano è bello, no? Cioè, festeggiamo quasi perché naturalmente è una notizia positiva per il nostro cinema. Poi questi registi vanno a rappresentare l'Italia e il cinema italiano nel mondo. Verdi invece proietteremo un film che è rarissimo trovare proiettato sul grande schermo, perché è La montagna sacra di Alejandro Jodorowsky, proiettato in collaborazione con Raro Video, da un'altra piattaforma molto particolare che ha tantissimi film d'autore, e sarà molto bello perché appunto quest'anno è il 100° anniversario del Manifesto Surrealista. La Ventania Sacra tra l'altro si pone come un film di passaggio perché ha compiuto 50 anni l'anno scorso, quindi ovviamente è un po' un post-surrealismo, però è bello perché festeggiamo i 50 anni della Montagna Sacra e 100 anni del Manifesto di Breton, surrealista, e molto probabilmente proietteremo anche un Chien Andalou, che è il cortometraggio, poi il primo film surrealista di sempre, del 1929, con Buñuel e Dalí. Quindi questa è una un'altra proiezione perché non vediamo l'ora noi stessi di assistere fondamentalmente. E il 21 avremo invece una grande grande festa con il fumettista Mattia Labbadessa, che molti conoscono per le sue vignette sui social, e quindi è molto bello vederlo nel suo mood di totale uomo freestyle che si permette di trasmettere la sua poi sostanzialmente filosofia sulla vita nel mondo reale. Quindi un fumettista che si porta a fare concerti. Di solito i fumettisti sono dei personaggi molto delicati, comunque riservati, Lui in un certo senso lo è, ma quando poi fa questi concertini si scatena e poi c'è stata tutta una grande festa. E la domenica invece uno dei grandi eventi di punta è che avremo la proiezione di The Cameraman, di Buster Keaton, però suonato dal vivo col pianoforte. Questo per chi ci sta ascoltando penso che sia uno degli eventi più curiosi, perché naturalmente è rarissima la possibilità di assistere a un film col pianoforte dal vivo, no? Come si faceva proprio al tempo di Buster Keaton e Charlie Chaplin e di tanti altri cinema muto. Naturalmente nei cinema si usava suonare di solito un singolo pianoforte, nel caso di grandi proiezioni con più budget ovviamente c'era possibilità anche di orchestre, però tendenzialmente nella maggior parte dei cinema di solito c'era un pianista che a braccio, in base a quello che vedeva sullo schermo, suonava. Quindi noi cerchiamo di riportare quella cosa lì con un grande maestro contemporaneo che è Emanuele Stracchi. Questi sono gli eventi più cinematografici legati alla sera, però poi ogni giorno ci sono dei talk, insomma c'è stato un bellissimo programma che potete consultare sulle nostre pagine Arte Settima Fest. Ci saranno tante occasioni, ma soprattutto anche i pomeriggi ovviamente ci sono i cortometraggi, che consigliamo sempre di venire perché vengono sottovalutati spesso i cortometraggi, però assicuriamo che noi stessi siamo stati sorpresi dalla enorme qualità del cortometraggio contemporaneo, quindi anche quelli valgono la pena.
Quarta edizione di Arte Settima Festa a Roma Angelo Mai dal 19 al 22 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Manuel Giuno. A presto!
Grazie mille, ci vediamo!
Con Giulio San Giorgio, co-direttore artistico della 23esima edizione del I Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, a Trieste dal 18 al 22 settembre 2024 al Teatro Miela. Ben trovato!
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità.
Spieghiamo cos'è.
Il Mille Occhi è un festival che cerca di andare a scovare la storia del cinema, percorsi e film, in qualche modo riunisce in percorsi eccentrici per ridisegnare un po' la storia del cinema, per prendersi cura della storia del cinema. In questo senso quest'anno abbiamo anche vagliato, inauguriamo un concorso di film che trattano film, attori, registi, si va da Henry Fonda for President, che è il nostro film di apertura che ripercorre la storia degli Stati Uniti attraverso l'icona di Henry Fonda, ma ci sono anche tante altre opere che vanno da saggio su Dorothy Adner a film sugli emuli di Bruce Lee, quindi ci sono anche tonalità molto, molto differenti. E poi ci sono anche dei percorsi appunto di curatela, in quanto la curatela cinematografica fa parte della cura del cinema, e quindi percorsi che cercano di rivisitare la storia del cinema reinventando e scovando delle nuove strade. E quindi ad esempio c'è questo Anni di Kafka. Per il centenario di Kafka abbiamo deciso non tanto di celebrare il grande scrittore in maniera frontale, ma andando a cercare gli influssi di Kafka sul cinema italiano degli anni 70, che si occupa degli anni di piombo, per esempio. E questa è una tipica modalità di questo festival, che in qualche modo vuole essere una riserva per la curatela e la cura del cinema.
Quanti sono le opere presentate in questa edizione e com'è stata la scelta?
Le opere in concorso sono 8, e il concorso è stato costruito dal co-direttore Olaf Möller, che è un programmatore molto importante, e la scelta si basa molto sulle prospettive e le figure che riteniamo ancora da scoprire, o comunque storie che sono ancora tutte da raccontare. Detto questo, ogni anno noi scegliamo ad esempio un premio anno 1, un regista che ci pare particolarmente significativo e che entra pienamente nello spirito del festival. Quest'anno affidiamo questo premio a Yervant Janikian e alla sua compagna scomparsa Angela Ricci Lucchi, che sono due cineasti che in qualche modo si sono presi cura delle immagini di repertorio, d'archivio, della storia, e le hanno rianalizzate, le hanno reinventate per raccontare le voci perdute del Novecento. E in questo maggio saremo accompagnati come sempre da Fuori Orario, che dedica a questi due straordinari cineasti una notte di Fuori Orario. E poi una cosa che insomma non va scordata, appunto per questa idea di ricercare, di scoprire, abbiamo dedicato un omaggio a un grande scultore che è stato anche un cineasta, Tony Fabris, di cui presentiamo un'opera recentemente restaurata, che Gli uomini sono stanchi, all'interno di un programma, di un percorso che apre nuove prospettive anche su questa figura e su un'idea di un cinema legato soprattutto all'ambiente, al territorio industriale, eccetera, eccetera. E questo cineasta è veramente un cineasta, non solo uno scultore straordinario, ma anche un cineasta straordinario. Poi a chiudere ci sono anche due omaggi a due grandi critici, uno è Luis Corechia, a cui avevamo dedicato l'anno scorso una retrospettiva e quest'anno proseguiamo nella riscoperta del suo lavoro, e l'altro è Adriano Oprà, figura fondamentale per il cinema italiano, di cui presentiamo un crito film e degli importanti materiali a cura della Fondazione Fuori Norma. La scelta è proprio basata sull'idea di trovare delle piste di studio e di incontro col pubblico che non sono ancora state troppo percorse, ecco.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Sui milleocchi.com e poi sui nostri canali Facebook e Instagram.
23esima edizione dei Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, al Teatro Miela a Trieste dal 18 al 22 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Giulio San Giorgio. A presto!
Ciao a tutti e buona giornata!
Con Giuseppe Schillaci, regista del documentario Bosco Grande, alla Mostra del Cinema di Venezia, alle Giornate degli Autori, il 4 settembre 2024. Ben trovato.
Ben trovato, Federico. Ciao a tutti.
Cosa hai raccontato?
La storia di Sergio, principalmente, di un quartiere invisibile. Sergio è un ex punk degli anni Ottanta che vive in questo quartiere al centro di Palermo, che però nessuno dei palermitani sa effettivamente che si chiama così, perché è un piccolo rione, sono quattro strade, e lui sta là, sempre a casa sua, nella sua casa atelier, un tatuatore, uno dei tatuatori storici di Palermo, si muove dall'interno dell'atelier, poltrona davanti il marciapiede, perché pesa quasi 300 kg e è sempre rimasto lì.
Come nasce questo documentario?
Io conoscevo le foto di Fabio Sgroi, che è un fotografo fermo che ha lavorato allora con Letizia Battaglia. Ho un libro con i primi lavori amatoriali negli anni Ottanta, quando era un chitarrista punk e quindi con la sua macchina fotografica cominciò a fare un po' i suoi amici. Questa piccola scena provinciale, un po' del punk paletto, punk, skin, tutto si mischiava, tutti poi alla cultura underground alternativa e tutti legati fondamentalmente dalla musica, della musica oil, della musica punk, dello ska, eccetera. E vedendo quelle foto ho chiesto a Fabio, ma che fanno oggi queste persone? E lui mi ha parlato di vari amici, tra cui lui, naturalmente, che è diventato fotografo, e altri che sono andati via, quasi tutti, e poi di Sergio, che invece è rimasto sempre lì, perché ormai non si muove più da casa, ma che è un personaggio leggendario, conosciuto in tutta la città, un po' così, del sottobosco alternativo. Quindi siamo andati subito a casa sua, e da lì è nato subito una mano a prima vista. Io quando l'ho visto ho capito insomma che il film cominciava da questa suggestione delle fotografie di questa scena punk anni Ottanta, in piena guerra di mafia, la grande calomba dell'eroina, e poi invece pian piano è diventato più un film su di lui, sulla sua condizione di obesità cronica, ma anche sulla sua personalità carismatica, autoironica. Insomma, era un punto di riferimento per tantissimi palermitani, e soprattutto nel quartiere, in questo quartiere appunto quasi invisibile, il Bosco Grande, dove lui accoglieva sempre tutti, dava consigli, faceva tatuaggi, insomma, un punto di riferimento. Quindi da lì è nato questo film, che appunto è durato poi quasi 5 anni in periodo di riprese, perché ogni volta che tornavo a Palermo andavo da lui, si girava, una volta sì, una volta no, quando volevamo, insomma. E per cui poi il film si è concentrato su di lui e sui suoi amici, la sua famiglia, che lui a un certo punto, come succede ciclicamente, non si poteva più alzare dal letto, insomma, aveva delle fasi un po' più oscure in cui non si alzava più, quindi è dovuto andare in ospedale a Cefalù. L'ho seguito a questa sua sfida, no, per dimagrire e per combattere le dipendenze dal cibo, ma anche dall'alcol e dalle varie sostanze, per cui poi alla fine è appunto diventato un film anche sul cambiamento possibile, sull'immobilismo e il fatto di andare via dalla propria città, e quindi quasi un film sull'amicizia e sulla nostra relazione di complicità e di affetto.
Che impressioni ne hai ricavato? Che esperienza è stata?
È stata un'esperienza bellissima a livello umano, soprattutto perché appunto Sergio è una persona molto generosa, molto bella, luminosa paradossalmente, nonostante appunto le sue lati oscuri, e anche i suoi amici sono le persone bellissime, pur vivendo appunto ai margini della società. Per bene, tra l'altro, Bosco Grande, queste quattro strade, che appunto solo gli abitanti sanno che si chiamano così e che questa regione si chiama in questo modo, di fatto proprio a due passi dal centro bene della città, via Libertà. Per cui appunto era paradossale vedere queste persone che vivevano in una specie di sottobosco, ai margini anche della legalità, o comunque in modo molto informale, ecco, con grande relazione di amicizia e solidarietà di vicinato, a due passi dalla città borghese, in cui la gente un po' signora. C'era questo contrasto tra la borghese per bene e queste quattro strade dove viveva Sergio e gli amici suoi, tra cui Billo, un venditore così diciamo informale, Mariella, la sua più grande amica, Fabrizio, il cantante di rockabilly abbastanza conosciuto in città. Tutte queste persone continuavano a vivere un po' come nella loro gioventù, come negli anni Ottanta, sono rimaste punk in una città che comunque ha un lato abbastanza oscuro, ma anche un lato molto vitalistico, molto, viene da dire, quasi punk, cioè di caotico, di vita alla giornata, ecco, di improvvisazione giorno per giorno, ecco. Per cui Sergio rappresentava un po' il quartiere, rappresenta un po' la città, e questo spirito tragicomico di un certo carattere italiano anche nel cinema, nella letteratura, questa capacità di ridere delle proprie disgrazie e di sempre avere uno sberleffo, una capacità appunto di trasformare anche le situazioni più tragiche in commedia, in situazioni surrealiste quasi, comunque brillanti. Questo mi ha molto affascinato, quindi il film ha queste... a questi colori, comincia come una vera e propria commedia e poi man mano, vista anche la sua situazione di salute, si tinge di tinte un po' più nere, ecco.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più rispetto alla prossima distribuzione?
Sul mio sito www.giuschillaci ci saranno sicuramente tutti gli appuntamenti e si comincia appunto la giornata degli autori di Venezia, Festival di Venezia, il 4 settembre. E poi ci sarà sicuramente questa proiezione a Roma, Cernese, fine settembre, nell'ambito della rassegna della Venezia a Roma. Poi una prima a Palermo, che già è stata concordata all'interno del festival L'Efebo d'Oro. Poi altre date sono da concordare, anche col distributore, stiamo un po' organizzando la tournée. Il film comunque è di produzione francese e andrà in onda a France Télévisions, che sarebbe la TV pubblica francese, a fine anno, dicembre.
Il documentario Bosco Grande, alla Mostra del Cinema di Venezia, le giornate degli autori, mercoledì 4 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Giuseppe Schillaci. A presto!
Grazie mille, grazie Federico, grazie a tutti, ciao!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.